Allora, comincia la seconda ora di questo venerdì speciale dedicato alla vigilia di Napoli-Roma e alla conferenza stampa di Francesco Calzone. Rieccoci in studio.
Passaggio, tiro.
Siamo pronti,
cuffie in testa,
microfoni accesi, via! Viva la libertà, caro Gif, e complimenti che apri i microfoni anche a Sossio. Sarà di Frattamaggiore, si chiede. Lo juventino che magari forse una stupidaggine non l'ha detta circa il binomio Maldini-Pioli. Scrive, precisiamo, io sono per Gasperini sulla panchina, ma se dovesse arrivare Pioli sognerei Maldini come direttore sportivo, ma egli ha il Milan nel cuore. PS, un saluto a Claudia Mercurio ed Enzo Rambone. Massimo Costa, da Scampia. Grazie. E apriamo così il nostro appuntamento con la seconda ora di questo speciale venerdì. Gianluca Gifuni al microfono per Marte Sport Live. Claudia Mercurio con noi. Claudia.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a Claudia Mercurio e buon pomeriggio a Enzo Rambone.
Buon pomeriggio.
E siamo collegati già con Franco Di Stasio, con il quale abbiamo chiuso Forza Napoli Sempre e apriamo Marte Sport Live. Franco, buon pomeriggio di nuovo.
Buon pomeriggio a voi e grazie, mi fa piacere stare con voi.
Ecco Franco, tu hai parlato di tante cose, naturalmente di questa squadra, del futuro allenatore del Napoli, di cosa può mancare, della partita prossima con la Roma, ma la cosa più importante è quando ci inviti a una grandissima cena a casa tua, perché so che sei molto bravo a cucinare.
Claudia, guarda, io credo che nei propri hobby bisogna essere giustamente spacconi, ecco. Perché sai, nell'hobby puoi dire quello che vuoi. Io credo di essere uno dei migliori cuochi al mondo addirittura, e tu sai,
cioè,
che
capito?
Ne abbiamo parlato.
Vi rendete conto? Cioè non è che ho detto una banalità, dice è iniziato Marte Sport Live, si parla di cucina. Assolutamente no, qui parliamo di eccellenze. Franco, e al di là di questo, qual è il tuo allenatore preferito? Chi vedi sulla panchina di questo Napoli?
Guarda,
con un progetto ben definito magari di De Laurentiis, senza cambiare nulla, perché il carattere di De Laurentiis, ragazzi, non può essere cambiato, lui è così.
No, ma non c'è dubbio, però noi dobbiamo pensare che io mi sono andato dietro con la memoria prima del campionato, quando De Laurentiis diceva c'ho 40 nomi di allenatori sulla sì. scrivania, ne sono rimasti 37,
sì.
Non vorrei che questa cosa continuasse all'infinito. Poi un errore grosso che secondo me si fa è quello di pensare ad un allenatore funzionale al carattere del presidente. Questo secondo me è un errore, perché ci vuole un allenatore, come tu hai ben detto, che sia funzionale ad un progetto di rinascita. In questo progetto di rinascita De Laurentiis deve fare un passo indietro.
Però mi viene da sorridere quando dite questa cosa, deve fare un passo indietro, non deve intromettersi, non deve andare negli spogliatoi. De Laurentiis è così e lui pensa di gestire le cose nel modo giusto.
Il problema grossissimo è che lui è anche un imprenditore. Allora se lui ha costruito per il Napoli, abbiamo vinto lo scudetto e tutti noi sappiamo che mantenere questi livelli è molto complicato, lui secondo me, come tutta la squadra, come i calciatori, come gli allenatori, si è dimostrato, credo, inadeguato ad un progetto che possa ripartire da uno scudetto, forse perché c'è stato troppo entusiasmo. Io credo che lui, proprio da imprenditore, deve valutare questo, perché la squadra perde appeal.
Perché tu pensi anche che ci sia la responsabilità totale di De Laurentiis?
No, assolutamente, assolutamente no. Io credo che le responsabilità vadano divise, ma chi è a capo di questa struttura deve capire che rischia grosso. Perché, per esempio, prendiamo il film che uscirà fra pochi giorni. In questa stagione anche il film che esce sembra anacronistico, è fuori tempo, il timing è sbagliato, perché in questo momento, io come ho scritto questa settimana, è proprio il problema grossissimo lo scudetto sembra lontano un secolo.
Un secolo fa, sì.
Lontano un secolo, scritto. Addirittura sembra prima del primo scudetto, è lontano negli anni. E allora davanti a questa cosa il Napoli, se perde appeal, anche lo sponsor valuterà, anche i tifosi valuteranno, anche le TV valuteranno. Allora Claudia, tu sei una donna di grandissima esperienza, dalla immensa professionalità, sai benissimo quanto conta l'immagine e il brand Napoli. Allora se questa immagine viene scalfita il presidente deve, secondo me c'è una sola scelta.
Allora Franco, indubbiamente, ma io penso che ci può stare una flessione. Ti dico la verità, ci può stare.
Allora, ci può stare una flessione, dice Claudia. Io prima di salutare Franco Di Stasio devo chiedergli delle parole di Calzona, che tra poco sentiremo in versione integrale in conferenza stampa dalle 13.30 in poi. Dice: il ritiro non è punitivo, il Napoli stasera sarà in ritiro a Caserta. Poi aggiunge: ci manca la voglia di non prendere gol. Il Napoli ha sempre preso gol con Calzone. Dal 28 gennaio, dallo 0-0 con la Lazio, c'era Mazzarri in panchina, che il Napoli non fa un clean sheet. Empoli ha mostrato problemi offensivi, certo, mezzo tiro in porta in 95 minuti, e questo mi ha preoccupato. Ho chiesto ai ragazzi di pensare solo alla Roma. Speriamo che tutto questo basti. Un ritiro non punitivo, tu ci credi ai ritiri, Franco? Ne avrai vissuti tanti.
Ma ne ho vissuti tanti e non ci credo, come trovo anche che Calzona, che secondo me è un grande maestro di calcio, ultimamente nelle dichiarazioni non le condivido. Per esempio, il fatto di voglia di non prendere gol, e ci mancherebbe pure, non è un problema di voglia, è un problema di calciatori, di schemi, di motivazioni. Cioè, voglia di non prendere gol è troppo semplice. Io non c'ho voglia di prendere gol e non li prendo, ma devo dimostrare in campo qualche cosa.
No, ma lui dice addirittura che ci manca la voglia di non prendere gol. Cioè, significa che i giocatori non hanno la voglia di non subire gol.
E quindi significa
che se gli viene la voglia di non subire gol, non li subiscono più. Non credo che sia
ma non credo che sia così. Allora sono dichiarazioni, ovviamente, di una persona in questo momento, un grande professionista, perché io stimo molto Calzona, è un grande professionista in difficoltà, e queste sono frasi che cercano di fare un po' motivare anche l'ambiente, cercare di qualche cosa, però in questo momento queste frasi non le trovo adatte, perché il Napoli, chi va al San Paolo, ma chi lo vede per televisione, tutti quelli che hanno avuto l'opportunità di vedere il Napoli, è una squadra che subisce da tutti. Io non ho visto quest'anno una squadra che non ci ha messo in difficoltà.
Lui sta dichiarando che i giocatori non hanno stimoli.
Guarda Claudio, io credo che la prendita di Kim copriva due o tre ruoli. Io ricordo che l'anno scorso, nei momenti di grande difficoltà, quando partiva l'avversario, a un certo punto appariva Kim non so da dove e toglieva la palla all'avversario a una velocità supersonica. Io credo che non è che abbiamo perso un uomo, ma abbiamo perso proprio un reparto, perché questa difesa è troppo attaccabile, anche perché poi a centrocampo, diciamo la verità, Zielinski è probabilmente demotivato, Anguissa non si riconosce più, il solo Lobotka non ce la fa, e tutti voi che siete più esperti di me di calcio giocato sapete che il primo difensore è l'attaccante. Allora se tutti quanti non danno una mano a questa difesa, che poi di per sé, onestamente, con tutto il rispetto, ma giochiamo con quelli che l'anno scorso erano le seconde,
il terzo e quarto difensore. Franco, grazie per essere stato con noi, al prossimo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno.
Alla prossima cena.
E alla prossima cena.
Bene, grazie.
E alla prossima cena, un risotto alla pescatora o un risotto al limone, ecco,
questo. Qualche vino, per esempio, Gianluca?
E con un risotto
a breve organizziamo.
Alla pescatora a me piacciono i vini bianchi fruttati, un Gewurztraminer, un Kerner magari, ecco, un vermentino di Gallura, ecco, magari.
No, i bianchi trentini con questo sentore di pesca bianca sono fantastici, ecco. Piacciono molto anche a me. Provvederò.
E allora risotto al limone o risotto alla pescatura con un bel bianco dell'Alto Adige, Alto Atesino. E quindi tutti da Franco Di Stasio. Grazie Franco.
Ciao Franco.
Grazie. Un bacio. Franco, ciao Claudia.
Grazie a Franco Di Stasio. Enzo, ma noi andiamo in pubblicità.
Dovessi paragonare questo Napoli ad un vino, quale sarebbe?
Quello di quest'anno?
Quello di quest'anno, ovvio, quello di quest'anno.
Tavernello. Pubblicità. Scusate, non volevo,
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni.
Perché sorridi?
No, perché c'è bravo Gifuni, Tavernello, non sono scene proprio.
Prima della pubblicità siamo andati a finire su questa cosa del Napoli e di paragonarlo a qualche vino. E tu goliardicamente hai citato il nome di un vino che poi in realtà si un po' si cucina, insomma.
No, non è un vino, non diciamo, un vino così, come lo possiamo chiamare?
Non impegnativo.
Non impegnativo, ecco, diciamo così, hai utilizzato un termine molto elegante che fa bene anche a questo vino.
E dopo questa
me.
Perla di saggezza, Gianluca, io ti devo salutare. Quindi do appuntamento a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento e non solo, ma anche amici, parenti, amici di amici, eccetera, eccetera, a Vulcano Buono il giorno lunedì 29 aprile, perché ci sarà una puntata assolutamente speciale con Gianluca Gifoni, Franco Ordine, ci sarà Stefan Swok, Roberto Rambaudi. Lunedì,
tra tre giorni.
Oggi è venerdì. Buono, con la partecipazione di Ciro Giustiniani, quindi anche tante risate. Venite da noi, dite la vostra, ma soprattutto fateci compagnia in questa meravigliosa serata che sarà a Vulcano Buono. Ingresso assolutamente gratuito, basta scrivere al 351-6161-072 un messaggio, quindi un messaggio WhatsApp. Ripeto il numero, prendete subito il cellulare alla mano. 351-6161-072, inviate un messaggio WhatsApp con il vostro nome.
Grazie a Claudia Mercurio. A lunedì, cara Claudia, con il bello del calcio da Vulcano Buono, e noi proseguiamo. Grazie anche
Gianluca, grazie Enzo.
Grazie anche ad Andrea Amato, ovviamente, immancabile, grandissimo redattore, grandissimo. Le sue intuizioni sono sempre geniali e importanti per la trasmissione. Allora, Enzo, sentiamo questo messaggio, poi facciamo un'analisi delle prime parole di Calzona, che tra poco sentiremo in versione integrale.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Gianluca, non credo sia possibile fare un paragone con la Roma in questo momento, dopo, diciamo, l'esonero, dopo il post Mourinho, perché la differenza è proprio lì, che questa squadra non ha un problema con l'allenatore, anche se l'allenatore oggi conta e conta molto di più rispetto a prima, ma il problema è la rosa. L'allenatore De Rossi ha trovato lì una rosa pronta e disposta a sacrificarsi per la squadra, quindi ha trovato una squadra. Qui gli allenatori che si sono avvicendati non hanno trovato una squadra, hanno trovato solo degli uomini pronti a partire, pronti a fare il loro dovere, quel minimo previsto dall'obbligo contrattuale, niente di più.
C'è Bruno al telefono. Bruno, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Volevo rispondere a una domanda che vi fate un po' tutti, però nessuno ha il coraggio di dare la risposta, cioè di dire la verità. Questa squadra ha volutamente non giocato, quindi facendo un discorso, diciamo, di sulla difesa, salvando, diciamo, quelli che veramente non hanno attitudini né a difendere né caratteriali, io credo che ci sia stato un ordine di scuderia da parte dei procuratori. Perché? Perché non hanno, la società non ha soddisfatto semplicemente le richieste economiche post scudetto. Seconda considerazione, e questa è una verità, per me è una verità.
È la polveriera spogliatoio, queste tensioni che ci sono anche tra i calciatori.
Sì, perché adesso
dipendono da questi aspetti qui?
Sì, hanno superato il limite, perché essendo loro delle aziende individuali, si rendono conto che adesso non valgono più niente sul mercato, sono andati oltre, per fare del male alla società hanno fatto del male a loro stessi, quindi si sono avviati verso un vicolo cieco. Seconda considerazione, l'allenatore per il Napoli, giusto? Abbinato al DS giovane sarebbe Gasperini, sarebbe un'Atalanta fatta un po' più in grande.
E non diciamo che non abbia vinto nulla Gasperini, perché Gasperini quest'anno è in finale di Coppa Italia, semifinale di Europa League ed è in Champions League in campionato. Per una squadra come l'Atalanta questi tre risultati sono già una grande vittoria.
Assolutamente.
Quindi Gasperini è il mio preferito, io sono d'accordo. Bruno.
Il fatto che lui non abbia vinto nulla è un bene, è un lato positivo, perché lui deve vincere.
Anche Spalletti non aveva vinto nulla in Italia quando è arrivato a Napoli. Grazie Bruno per essere stato con noi. Enzo Rambone, sei d'accordo sul fatto che l'aspetto contrattuale di molti profili di calciatori del Napoli, non messi poi a posto, non gestiti a dovere, abbiano creato alcune problematiche all'inizio della stagione che poi si sono riverberate ovviamente anche sul campo?
Sì, perché i problemi, diciamo, le cause per cui il Napoli quest'anno ha fallito completamente tutti gli obiettivi e sono dovuti in gran parte proprio a questo atteggiamento del presidente, no? A Napoli si è vinto lo scudetto dopo 33 anni, cioè si è festeggiato un mese, c'era un'euforia straordinaria e ci si aspettava dal presidente diciamo, un'apertura verso i calciatori, verso i rinnovi, verso gli incrementi là dove erano necessari. Sembrava che il Napoli fosse retrocesso, cioè minacce di mandare in tribuna i giocatori che non rinnovavano, in decremento, mancato adeguamento dei contratti. Questo ha influito tantissimo. Cioè, quando il procuratore di Mario Rui, che io non conosco, probabilmente non condivido neanche alcune sue uscite, però quando dice Mario Rui è uno scontento all'interno di uno spogliatoio di scontenti, si doveva dare maggior peso a quella frase, perché era proprio la realtà. Io ricordo, voglio raccontare una cosa pratica, ricordo che quando mio padre fu invitato a salvare una delle tante squadre che lui ha salvato miracolosamente, ci fu un anno in cui i calciatori diciamo vantavano degli stipendi arretrati. Lui parlò con la società e disse: guarda, dovete pagare gli stipendi ai calciatori, non pagate me, perché sennò io non posso fare nulla. Cioè, questo ti fa cosa? Fa capire che se lo spogliatoio è uno spogliatoio dove ci sono i problemi, qualsiasi allenatore
non può fare nulla,
non può fare quello di cui ci si aspetta da quel tecnico e da quell'allenatore. Poi l'assenza di Kim, la mancata sostituzione di Giuntoli, Garcia che non è un allenatore di spessore, cioè i problemi sono tanti, mancato rafforzamento della squadra. Cioè, l'elenco, come diceva Pasquale Tino, è lunghissimo, ma sicuramente l'atteggiamento del presidente nei confronti della squadra dopo aver vinto uno scudetto è stato un atteggiamento inaccettabile, e i calciatori questo te lo fanno pagare.
Messaggio vocale WhatsApp.
Più che i procuratori, i calciatori.
Tra poco Calzona, la conferenza stampa integrale del tecnico del Napoli a due giorni da Napoli-Roma. Sentiamo.
Buongiorno a tutto lo staff Radio Marte.
Buongiorno.
E soprattutto alla bellissima Claudio Mercurio, Ugo D'Amelito. Niente, io farei carte false per Gasperini. Lo vedrei molto bene a Gasperini, mentre Conte, secondo me, darà troppi problemi a Napoli. Poi troppi giocatori fuori dalla portata, stipendio altissimo. Ci sarebbe poca convivenza con De Laurentiis.
Allora, ma perché possiamo criticare le prestazioni di Anghissà e compagni? Il grande campionato che hanno fatto l'anno scorso non potrà giustificarli per sempre. Se io con l'azienda per cui lavoro quest'anno faccio un fatturato strabiliante e l'anno prossimo farò un fatturato pessimo, sarò sicuramente criticato. Anghissà è uno dei peggiori a livello di rendimento quest'anno. Questo amico dice: non è un'analisi approssimativa, mi attengo ai fatti. I fatti dicono che è da ottobre che il presidente si sta sentendo con Conte. Oggi Fundi dice che il presidente pensa a Gasperini, ma mica solo a Gasperini. Allora, Conte e Gasperini, diciamo così, la barzelletta probabilmente l'ha in testa lei, caro amico, perché Gasperini piace molto a De Laurentiis, e rispetto a Conte, che evidentemente anche piace perché si stanno sentendo i due, ma presuppone una condotta del club totalmente diversa, cioè sono due indirizzi totalmente diversi, quelli di Conte e di Gasperini, nell'uno e nell'altro caso. E sono queste le valutazioni che sta facendo. Quindi io non so, la sua analisi non solo è approssimativa, ma è anche, diciamo così, quasi insulsa da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, perché non tiene conto delle caratteristiche dei soggetti di cui si parla. Buongiorno Radio Marte, con la squadra attuale, se dovessero restare molti calciatori, quale tecnico sarebbe più idoneo? Io credo che il Napoli invece quest'anno debba fare una rivoluzione, e che la cosa più difficile non sia neanche trovare un tecnico all'altezza, ma sia
i calciatori
a liberarsi dei calciatori che ha in rosa, con attraverso, diciamo così, prezzi adeguati, quindi un introito adeguato, e sostituirli. Questo è il compito più complicato per il club. Sentiamone un altro di messaggio, eccolo qui.
Comunque, con la risposta di prima sull'antifascismo, mi rendo conto che veramente c'è un problema in questo paese. Non si può più parlare di questa cosa.
No, si può.
Tutti hanno paura a parlarne,
io l'ho detto.
Gli potrebbe succedere qualcosa, ma veramente siamo.
L'antifascismo è una grandissima cosa che va sollevata con bandiere e striscioni ogni minuto della nostra vita. L'antifascismo e l'antinazismo non va dimenticato neanche per un minuto in tutta la vita nostra, quindi la nostra vita, va rimarcato ogni minuto l'antifascismo e l'antinazismo, questo è. Ma purtroppo oggi è diventato un argomento fonte di equivoci legati soprattutto all'aspetto politico, che oggi bada molto meno all'essenza delle cose, molto di più agli aspetti esteriori, all'immagine, alle facciate, che contano invece poco nella vita. Questa è, ma evviva l'antifascismo, evviva l'antinazismo, fino alla morte. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Tra poco ascolteremo Francesco Calzona, le sue parole a due giorni da Napoli-Roma e a qualche ora dal ritiro del Napoli. Tu ci credi? Tuo padre ci credeva ai ritiri?
Mio padre diceva che in alcuni casi il ritiro è fondamentale. In alcuni casi, perciò dico bisogna vedere caso per caso, ma deve essere voluto e non imposto ai calciatori. Cioè devono essere i calciatori che devono essere d'accordo, dice ok, ci riuniamo, ci confrontiamo, ci relazioniamo, analizziamo. E allora il ritiro è fondamentale. Se invece tu istituisci il ritiro punitivo, non serve a niente, peggiora la situazione.
Messaggio, eccolo qui.
Ciao Gifuni. Buona giornata.
Buongiorno.
Forza Napoli sempre. Sono Gianni da Milano. Cortesemente, solo per ricordarglielo, lo puoi dire a Sosse che loro hanno preso Giuntoli? Così, tanto per...
Mica solo Giuntoli, hanno preso anche Sarri, Higuaín.
Diciamo ricostruire una squadra che ha imbrogliato, ha fatto tante di quelle cose non sportive.
Ma la Juve non può dire di essere una squadra da cui il Napoli attinge o attingerà, perché ha già attinto tanto dal Napoli. Giuntoli, Sarri, Higuaín sono soltanto alcuni degli ultimi nomi valorizzati dal Napoli e poi presi dalla Juventus successivamente. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco Francesco Calzona, allenatore del Napoli, che ci spiega la vigilia di Napoli-Roma e anche il senso del ritiro. Questa sera il Napoli a Caserta, due giorni dal match.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Marte Sport Live, la seconda ora di questo speciale venerdì dedicato alla antivigilia di Napoli-Roma, alla conferenza stampa di Francesco Calzona che tra poco vi proporremo in versione integrale. C'è Enzo Rambone in studio con noi. Carmine scrive: Gasperini ha bisogno di un settore giovanile top, all'avanguardia e dirigenti competenti, non è mai troppo tardi per farlo. Enzo, volevi aggiungere qualcosa? Perché adesso andiamo a collegarci con Castelvolturno.
No, sono in attesa di anche io di ascoltare Calzona per poi fare dei commenti in studio.
E allora, grande papà Rambone, Bruno da Napoli, ci sono i complimenti per Gennaro Rambone. Ovviamente andiamo in attesa di ascoltare, lo faremo tra qualche minuto, Francesco Calzona in conferenza stampa. Voliamo a Castelvolturno dalla nostra inviata Emanuela Castelli, che probabilmente ha anche un ospite. Emanuela, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e ben trovato a te Gianluca. Sì, si è conclusa da pochissimi istanti la conferenza di Mister Calzona, come ricordavi poco fa tu. Io sono in compagnia con la regina di Canale 8 Italia Mille. Ciao Italia.
Grazie per il titolo. Buonasera, buon pomeriggio, anzi ciao Gianluca. Ciao.
Allora, una conferenza stampa molto sincera da parte di Calzona, che ha analizzato punto per punto i problemi tecnici, tattici, ma anche soprattutto mentali ed emotivi di una squadra che appare sulle gambe. Insomma, dimmi quale dichiarazione ti ha colpito di più e soprattutto che sensazione ti lascia la lunga conferenza del mister.
Allora, innanzitutto mi ha colpito moltissimo l'atteggiamento del mister, che ha voluto salutare uno ad uno tutti i giornalisti presenti. La sensazione netta che io ne ho avuto è stato un Calzona che ha voluto prendere in mano la situazione, lo ha manifestato pubblicamente, ovviamente lo avrà fatto anche in privato con i suoi interlocutori, quindi con i calciatori, con i dirigenti, con tutti gli staff con i quali si rapporta quotidianamente, ma ha voluto secondo me pubblicamente manifestare un concetto detto, non ho intenzione di farmi sconvolgere dagli eventi, non ho intenzione di farmi schiacciare da quello che accade, ma voglio provare a governare il mio destino e quello del Napoli. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché il mister ci ha messo la faccia, come dicevi tu, ha detto che non c'è nulla praticamente che sia andato bene in questo periodo, perché i problemi che lui si aspettava di trovare in realtà si sono manifestati molto più gravi. Ha detto che ha analizzato bene le situazioni della squadra, dicendo che è una squadra che a momenti non ha avuto voglia di vincere, come ad Empoli, e in altri momenti invece non ha avuto voglia di prendere gol. Quello che mi ha colpito di più è stato senza dubbio la mancanza di alibi da procurare a nessuno, quindi non c'è giustificazione nei toni, negli argomenti che si sono affrontati in queste settimane, saranno addirittura in questi mesi, circa il futuro che riguarda tutti, riguarda i calciatori, riguarda l'allenatore, e soprattutto non c'è motivo per cui non ci si debba impegnare al massimo, perché vanno bene le sue responsabilità, va bene l'assunzione e le scuse di responsabilità e le scuse della società fatte per bocca del presidente De Laurentiis, ma di fatto in campo vanno i calciatori, lui lo ha ribadito, lo ha ricordato ancora una volta, e questo mi sembra un passaggio importante. Anche loro devono prendersi le proprie responsabilità. Quindi ti devo dire, ho trovato estremamente interessante e soprattutto molto molto ficcante tutta la conferenza, e faccio i miei complimenti a mister Calzona.
Particolarmente ficcante, soprattutto almeno a mio parere, quando ha parlato dei tanti che sono andati via, o meglio dei pochi che sono andati via, che però erano dei sostituti, nel caso ad esempio di Lozano, che condivideva il ruolo con Politano, di Elmas, che era il dodicesimo uomo in campo, o dei titolari inamovibili come Kim. Tre partenze che non sono state adeguatamente soppiantate, a cui il Napoli non è riuscito a trovare adeguati innesti, insomma, in grado di sostituirli, ma una squadra quindi che difetta proprio in costruzione, ma a cui manca, l'ha detto proprio il mister, in alcuni momenti la voglia di non prendere gol.
Sì, ma lo dimostra proprio l'atteggiamento in campo. Lui ha fatto riferimento ad una cosa ben precisa, il concetto di squadra, dicendo quando tu ti devi trovare a fare una rincorsa non prevista, non allenata tatticamente, ma determinata dalle circostanze di gioco, una rincorsa magari anche di 40 metri per sopperire all'errore di un avversario, non la fai. E ha sottolineato anche un altro aspetto che penso sia uno dei suoi maggiori crucci. Ha detto, ho fatto vedere alla squadra immagini nelle quali si vede come quando a volte siamo rimasti in 10 perché era uscito temporaneamente un calciatore, come siamo stati più attenti e come abbiamo fatto maggiore densità a centrocampo, e momenti invece in cui la maggior parte, chiaramente, quando siamo in 11 e tutta questa attenzione non la mostriamo. È evidente che ci sia da parte della squadra un deficit di attenzione altissimo, determinato da tanti motivi, e sono tanti, e quindi è difficile individuarne soltanto uno, però la verità è che a questo punto, arrivati a questo punto, Calzona non fa più sconti a nessuno. Un altro aspetto secondo me interessante è anche riferito al mancato utilizzo di alcuni calciatori. Lui ha sottolineato che in fondo un'occasione l'hanno avuta tutti per poter mostrare quelle che sono le loro qualità, forse qualcuno l'ha avuta di meno, diciamoci ecco. La verità, perché ad esempio far entrare all'88esimo Simeone ad Empoli, insomma, non mi sembra dare l'opportunità a un calciatore di mettersi in mostra. È vero che in passato nella gestione Calzona ha giocato Simeone, però insomma lo stesso Lindstrom ad esempio è stato utilizzato pochissimo, però dal suo punto di vista hanno avuto le opportunità e sempre dal suo punto di vista non hanno saputo sfruttarle.
Grazie ad Emanuela Castelli e grazie ad Italia Mele da Castelvolturno, perché adesso affrontiamoci su Calzona. Io dico una cosa, vorrei capire se bastasse la voglia di non subire gol per non subirne, sarebbe troppo semplice, sì. E invece non è così semplice. Va bene, sentiamolo Francesco Calzona da Castelvolturno nella conferenza stampa che è terminata proprio qualche minuto fa, come ci diceva Emanuela Castelli da Castelvolturno. Sentiamo.
Ma io dico che chiaramente il risultato di Empoli ci è voluto dire perché finora abbiamo creato tantissimo, abbiamo difeso male ma abbiamo creato tantissimo, e la partita di Empoli ha mostrato anche qualche problema offensivo, e questo mi ha preoccupato, perché sì, è vero che prendiamo tanti gol, ma siamo anche una squadra, siamo diventati una squadra molto pericolosa, e l'ho fatto presente ai ragazzi, erano molto abbattuti inizio settimana. Chiaramente c'era scoronamento, Però noi abbiamo il dovere assolutamente di lavorare sul campo, di cercare di migliorare queste cose e finire questo campionato nel miglior modo possibile, assolutamente, perché lo dobbiamo a una città. Gli allenamenti sono andati abbastanza bene, siamo partiti sotto tono in settimana, ma era prevedibile, e siamo cresciuti piano piano. Oggi ho visto che è tornato anche l'entusiasmo giusto, questo mi fa piacere. Ci dobbiamo prendere responsabilità, io sono qui apposta perché sono io ad allenarli, sono io a guidarli, ed è giusto che mi prenda io per primo le responsabilità, e di conseguenza devo fare i ragazzi perché loro vanno in campo. Spero e mi auguro che venga fuori l'orgoglio, perché giochiamo contro una squadra che ha un'ottima condizione, che sta facendo benissimo. Hanno vinto anche la partita ieri sera, per cui mi aspetto una grande partita sotto l'aspetto delle motivazioni e dell'orgoglio dalla nostra squadra.
Rispetto a queste ultime partite che restano da giocare, si è prefissato un obiettivo? C'è ancora la speranza, guardando anche delle occasioni sciupate dal Napoli, c'è l'occasione, la possibilità di puntare alla Champions ancora, secondo lei?
Ma è chiaro che abbiamo buttato via delle occasioni per riagganciarci alla classifica importante. In questo momento non siamo in grado di fare progetti, no? Dobbiamo pensare partita per partita, e ora siamo anche nella condizione che il nostro futuro non dipende solo da noi, ma anche dagli avversari. Per questo motivo ho chiesto ai ragazzi di pensare solo alla Roma, di fare una grande partita contro la Roma, e poi piano piano vediamo quello che viene fuori.
Per sentirti soddisfatto, domenica, che Napoli vuoi vedere in campo?
La prestazione, perché la prestazione ci deve essere una prestazione quando siamo in fase di possesso, ci deve essere una prestazione quando non lo siamo. Voglio vedere giocatori che rincorrono gli avversari con rabbia. Questa qualità ci è mancata ultimamente. Spero domenica di vedere questo che ti sto dicendo, perché secondo me con la prestazione vengono anche i risultati, per cui mi aspetto prima la prestazione nell'arco dei 90 minuti sotto l'aspetto del carattere, assolutamente. Voglio vedere una squadra che vuole vincere a tutti i costi e non perdere la partita.
Ecco, vuole vincere a tutti i costi, questa è la squadra che vuole vedere contro la Roma. Francesco Calzona. Giulio D'Ashford nel Regno Unito scrive: complimenti all'onestà intellettuale di Rambone quando parla di De Laurentiis e dei contratti post scudetto dei calciatori, mentre Enrico, un napoletano a Vercelli, scrive: bravo Gifuni, devi campare 100 anni, questa è la cosa che mi piace di più. Hai fatto bene a ricordare che va sempre ricordato essere antifascisti e antinazisti. La nostra Costituzione è antifascista. Buona giornata e forza Napoli. Andiamo in pubblicità, tra pochissimo la seconda tranche della conferenza stampa di Francesco Calzona, 2 giorni da Napoli-Roma.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni al microfono con Enzo Rambone per queste 2 ore di calcio dedicate al Napoli, all'antivigilia di Napoli-Roma. Tra poco la seconda tranche della conferenza stampa di Francesco Calzona, la prima prepartita, torna dopo tanto tempo, lo abbiamo detto poi in apertura. Il Napoli ha cambiato idea da questo punto di vista, le aveva bandite, secondo le parole di De Laurentiis di qualche mese fa, le conferenze prepartite, è tornato a farle proprio oggi con Calzona. A proposito dell'atteggiamento di un allenatore di una squadra, insomma, Enzo Rambone ricordava anche come era fatto il papà quando allenava le squadre, no, Gennaro?
Sì, perché quando si subentra a un collega bisogna comunque incidere, bisogna avere un'identità precisa, bisogna avere un percorso preciso. E conoscendo mio padre, la metto un po' su una battuta, ma che poi dopo c'è una fonte di grande verità. Conoscendo bene mio padre e avendo assistito anche personalmente, no, in alcuni casi, dai discorsi del genere, mio padre avrebbe detto: vicino ai calciatori del Napoli sono d'accordo con voi. Il presidente è stato un ingrato, è stato irrispettoso, non ha dato i giusti meriti, la giusta riconoscenza al vostro lavoro, però siccome oggi sono chiamati in causa, sono da parte vostra, ma dobbiamo tutelare i tifosi del Napoli, dobbiamo tutelare la nostra dignità, la nostra immagine. Chi vuole lavorare e lottare resta, chi non vuole lì sta la porta, se ne può andare. Cioè non puoi limitarti a dire la squadra adesso è in difficoltà, sai, poi bisogna assumere,
cioè, bisogna il pugno duro,
cioè bisogna avere il pugno duro, perché sennò il cambio dell'allenatore non porta a nulla, infatti fino ad oggi non ha portato a nulla.
Allora, io credo che invece sia molto semplice, avete fatto fuori Garcia, scrive Gaetano. Ma chi ha fatto fuori Garcia? Scusi Gaetano. Quando la squadra iniziava a giocare, avete fatto fuori Mazzarri in maniera indegna, quando aveva capito che questa difesa così scarsa non può giocare. E adesso questo allenatore vuol far giocare con ripartenze dal basso difensori che sono scarsi, applica un modulo che oggi questa squadra non riesce a mettere in campo. Ma questa è l'idea di Gaetano. Non so con chi ce l'abbia, avete fatto fuori, forse con i giornalisti, con noi, nessuno si sente chiamato in causa, sono i tifosi, anzi soprattutto la società che ha cambiato gli allenatori, e l'opinione pubblica ha voluto che questo accadesse, ovviamente, e l'opinione pubblica sono certamente in primis i tifosi, gli
però c'è da dire questo, che i tifosi, non essendo a conoscenza dei fatti, o alcuni di questi disconoscendo i fatti, giustamente nel vedere una squadra totalmente diversa da quella dello scudetto, hanno individuato in Garcia il primo colpevole. Ma in realtà
Garcia, ti dico una cosa, però Garcia ha ereditato una squadra, e mi rivolgo anche a Gaetano, che con tanta saccenza, diciamo così, ci invia questo messaggio anche arrogante nei toni, vabbè, ma comunque fatti suoi. Garcia ha ereditato una squadra che aveva vinto lo scudetto e che aveva ancora in sé i germi di Spalletti, i germi dello scudetto. Cioè Garcia, perché secondo me è stato il male maggiore e originario di tutta la stagione, perché non ha saputo neanche con semplicità sfruttare gli elementi che aveva già in sé il Napoli di Spalletti, dello scudetto. Cioè non ha saputo restare in scia di quello che era accaduto l'anno scorso, ha voluto cambiare subito tutto,
no, perché avevano problemi con la società, non avevano proprio intenzione di sposare un nuovo progetto. Non voglio difendere Garcia, che per me si è dimostrato un allenatore comunque alla fine
lui ha voluto cambiare tutto,
ma se fosse venuto un altro allenatore al posto di Garcia sarebbe andato a finire
ci voleva l'intelligenza.
Guarda che Garcia ha lasciato il Napoli al quarto posto,
sì lo so,
giocando malissimo,
ho capito, giocando malissimo e soprattutto penalizzando molto la condizione fisica dei calciatori, tra infortunati e condizione fisica davvero,
sì, ma la condizione fisica del Napoli non è mai migliorata, perché i calciatori del Napoli si sono mai allenati con intensità, no. Ad Empoli i giocatori dell'Empoli arrivavano sempre primi di quelli del Napoli, i contrasti l'hanno visto tutti,
però in alcune partite, diciamo così, da Mazzarri in poi,
sì,
la situazione
sprazzo,
è migliorata,
ma
però io ritengo che, insomma, se un allenatore arrivato al posto di Spalletti avesse fatto le cose semplici, in maniera semplice, sfruttando il riverbero di quello che c'era l'anno scorso anche all'interno della squadra, avrebbe ottenuto risultati certamente migliori di tutti. Garcia ha voluto, anche con un po' di presunzione, cambiare le cose, cambiare le carte in tavola, fare a modo suo, e questo è stato l'errore secondo me più grande. Sentiamo questo messaggio vocale.
Gianluca, buongiorno, forza Napoli, da Antonio.
Buongiorno Antonio.
Penso che una rivoluzione è impossibile, non puoi cambiare tanti giocatori in un unico colpo, chi ti tieni i migliori e cerchi un allenatore che possa essere, che soprattutto vada d'accordo con De Laurentiis e i giocatori disposti a venire a Napoli nonostante De Laurentiis, è una stagione che magari può essere sottotono. Io ripartirei da Gasperini, anche se non lo sopporto proprio, però è l'unico che potrebbe rimettere in moto la macchina. Forza Napoli!
E Gaetano poi aggiunge, hai ragione, in particolare con tifosi e società che hanno fatto fuori gli allenatori, però io ho ragionato secondo le mie opinioni e i miei concetti, poi su Garcia e su Mazzarri. Mazzarri per esempio è stato molto bravo, perché aveva capito che la difesa non c'era. per cui si era blindato, e tant'è che è stata l'ultima volta in cui con Mazzarri a Roma con la Lazio, l'ultima volta in cui il Napoli non ha preso gol, poi li ha sempre presi in ogni partita successivamente. Sentiamo ancora Ciccio Calzona, anche se qualcuno ci scrive: mi sono scocciato di sentire queste scuse di Calzona, noi vogliamo fatti non parole. Aldo da Giugliano, sentiamo le parole di Calzona.
In queste partite c'è una parola che mi ha colpito più di tutte, che lei ha utilizzato, che è apatia mentale. Mi sembra proprio dopo Empoli. Gliela faccio diretta: due giorni di ritiro possono aiutare per risollevare la squadra sotto questo aspetto di apatia mentale che lei ha raccontato?
No, due giorni di ritiro sono dovuti, perché abbiamo bisogno di stare insieme più tempo possibile. È stata una scelta concordata con la società, io sono stato d'accordo con la società, perché a volte anche stando lontano dalla famiglia può andar bene rendersi conto che in questo momento stiamo mancando sotto la partita di Empoli, sotto tantissimi punti di vista, per cui è solamente uno stare insieme, cioè il ritiro assolutamente non è punitivo, ma deve essere produttivo.
Al netto delle considerazioni che faceva sul discorso della difesa, che coinvolge naturalmente tutta la squadra, perché però la difesa, c'è un problema sulle palle alte che io personalmente ho registrato ultimamente? E poi, visto quanto detto, cosa si sente di dire ai tifosi oggi?
Non è un problema di palle alte, è un problema di difesa della porta. Noi abbiamo preso gol con palle rassoterra messe dietro. Ora a mente mi ricordo il gol di Darmian dell'Inter. Abbiamo preso gol perché in area di rigore c'era un uno contro uno, tipo quello di Djuric, tipo quello anche di Cherry. Anche se lì eravamo in due, però eravamo mal posizionati, per cui non è un discorso di palle alte, ma di posizionamento dei difensori in quel caso lì. Però come ti dicevo prima, abbiamo preso gol tipo quello di Darmian, dove non avevamo i centrocampisti a copertura dell'area, cosa che ci lavoriamo tantissimo. Non c'è un qualcosa di specifico, c'è proprio ci manca la voglia di non prendere gol. E non dipende solo dai difensori, ma dipende dalla squadra. I tifosi, io non ho parole da dire ai tifosi, perché andiamo in trasferta, sono presenti, siamo in casa e c'è lo stadio pieno. È inutile chiedere ai tifosi di sostenerci, perché secondo me dobbiamo essere noi a spingere i tifosi a sostenerci, perché ci hanno sostenuto anche in passato in momenti difficili. Ora è il momento che siamo noi, dobbiamo scatenare la loro voglia di sostenerci. Ripeto, a me dispiace tantissimo, perché vedere uno stadio pieno e andare in trasferta con 4-5 mila persone sempre che ci seguono e magari fare prestazioni al di sotto come stiamo facendo, è per me un qualcosa che mi disturba tantissimo.
In caso di accesso in Europa League o in Conference League, riterrebbe comunque positivo il suo lavoro? Si riterrebbe soddisfatto della qualificazione a una coppa che è meno prestigiosa della Champions? Però
non bisogna fare, secondo me si sbaglia a fare il paragone col Napoli l'anno scorso, che è stato qualcosa di spettacolare, di eccezionale. Bisogna fare il paragone col Napoli di quest'anno. Io non lo dico mai, però abbiamo dei dati in possesso dove tantissime cose abbiamo migliorate, solamente con la palla al piede, però abbiamo migliorato tantissimi dati, ma tanti. Siamo la squadra che gioca più palloni in area di rigore avversaria, abbiamo alzato il possesso palla, anche se è sterile, a volte è sterile, ma ci sono tantissimi numeri.
E allora, tantissimi numeri migliorati secondo Calzona, ma niente confronto con l'anno scorso. Esatto, Gianluca, doveva dire giocate come sapete, Garcia, però anche il ragionamento di Rambone fila, i giocatori decidono di giocare oppure no. Caro mio, tutti in ritiro, schiattati in corpo per evitare le cause famose. Poi la squadra in aprile era già scollata. Tra gli allenatori il meno colpevole è Garcia, che si è trovato uno tsunami, scrive Pino. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ciao Gianluca, io ti sto ascoltando e sono perfettamente d'accordo con te. Era sufficiente fare un discorso di copia e incolla. ha ereditato uno squadrone in piena forma, l'ha distrutta. Garcia è stato il male originale del Napoli. Sono perfettamente d'accordo con te. Bravissimo Gianluca.
Va bene, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in altro. Io la penso così. Enzo Rambone ha dato e ha trovato ovviamente anche da questo punto di vista qualcuno che è d'accordo con lui, una spiegazione diversa, cioè che Garcia avesse capito tutto del malumore, del malessere dello spogliatoio, avesse cercato di dare una scossa da subito.
Buongiorno Radio Marte, sono Peppe Fedele da Ligola. C'è, ma mai una cosa nota, questo qua col suo carattere, questo fa solo del male a Napoli. C'è come una cosa, come io vado a lavorare un anno facciamo il doppio della produzione, facciamo un fatturato enorme, e poi mi dice il mio principale: guarda che io devo dipendere allo stipendio. Cioè, ma è comportamento. Io non ho mai sentito una squadra che ha vinto lo scudetto e deve diminuire lo stipendio. Cioè, solo lui li sa fare queste cose. Si crede di essere il padrone del mondo. Questo qua
ce l'ha con De
Laurentiis. Noi in Napoli ce l'abbiamo nel sangue.
Ce l'ha con De Laurentiis. Noi dobbiamo chiudere, che sta per arrivare Gigi Orosa, vero Gigi Soriani? Hai 10 secondi, Enzo Rambone.
Ritornando, allora Garcia è andato in grandissima difficoltà, indipendentemente dal valore del tecnico, perché lui non si aspettava un ambiente del genere. Si aspettava un ambiente trionfante, festoso, sorridente. Invece ha trovato uno spogliatoio di scontento.
È vero, sentiamo.
Buongiorno Radio Marte, sono Alberto. Buongiorno. Volevo solo dire una cosa: si parla di Gasperini, ma il signor Gasperini non verrà mai a Napoli. Buona giornata.
Siamo in chiusura, grazie a Gigi Soriani e a Mary Jane in arte Spider-Man per aver curato la regia. Grazie a Enzo Rambone, Enzo, a venerdì.
Grazie a voi
per essere stato con noi, grazie a tutti per averci seguito. Finisce qui questa due ore dedicata anche alla conferenza stampa di Calzona da Castel Volturno all'antivigilia di Napoli-Roma. Torniamo domani a mezzogiorno con il sabato di Peppe Iannicelli, poi domenica con il pomeriggio dedicato e la serata dedicata alla partita a Napoli-Roma con il Maradona in collegamento. E qui dallo studio, da Gianluca Gifuni, è tutto. Buon pomeriggio.
Marte Sport Live.
In fondo, siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e, perché no, anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì dalle 18.